I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quello che stai per ascoltare è il primo episodio del format Insieme, un format dove parlo con le persone che ascoltano questo podcast e che scelgono di farsi avanti per raccontarmi qualcosa della loro vita, un lavoro, un sogno, una storia, una riflessione, un luogo, un argomento, qualsiasi cosa di cui si può aver voglia di parlare con me. In questo primo episodio ho fatto una piacevolissima chiacchierata con Daniele, un ragazzo di 20 anni che di mestiere fa il capotreno e che è stato uno dei primi a contattarmi per propormi di registrare un episodio insieme in cui raccontarmi diversi aspetti del suo lavoro. Se anche tu avresti piacere di registrare un episodio insieme a me, allora puoi mandarmi una mail all'indirizzo secondariopodcast@gmail.com, così poi ci sentiamo, ci organizziamo e lo facciamo. Mi raccomando, nella mail mettici una tua breve presentazione e ovviamente un riassunto di quello di cui ti piacerebbe parlassimo insieme all'interno di un episodio. Grazie e buon ascolto.
Stai ascoltando? Stai ascoltando? Secondario Podcast. Secondario Podcast.
Ciao Daniele, e grazie per essere qui con me a inaugurare questo nuovo format all'interno di Secondario in cui parlo finalmente con delle persone che ascoltano il podcast, che per me te lo dico, te l'ho già detto quando abbiamo fatto la chiacchierata conoscitiva, cioè io sono carichissimo per questa cosa, quindi benvenuto e grazie davvero per essere qua con me a rompere il ghiaccio.
Grazie a te, è un piacere poter parlare qui, è un onore per me essere il primo e niente, spero che ne uscirà un qualcosa di veramente interessante, ecco.
Mi ha subito rapito un po' la tua mail perché già dall'oggetto capotreno pensieroso io ho collegato subito, sai, i treni, persone, dove ci sono tante persone, ci sono le storie, poi il treno è un mezzo di spostamento, quindi cioè immagino che tu ne veda di tutti i colori, assista scene, quindi adesso tra poco ti chiederò di raccontarmi e di raccontarci chiaramente quello che fai, quello che vedi e quello che vivi quotidianamente per il tuo lavoro, ma prima di questo appunto ti voglio chiedere un po' di cose, visto che tu ascolti Secondario, giusto perché sei arrivato a parlare qui insieme a me, perché mi hai mandato una mail, io l'ho letta. Come sei arrivato ad ascoltare il podcast, da quanto lo ascolti, eccetera? Faccio anche un'indagine, stati profilazione tipo.
fai bene. Guarda, io ti seguivo già dai tempi di Space Valley, che per me è stato un casino quando te ne sei andato, è stato veramente un dispiacere okay. enorme.
Ok, sei uno di quelli che ha pianto tipo...
Sì, c'eravamo io e il mio migliore amico che eravamo disperati.
Disperazione, ok.
E niente, da lì poi ho continuato comunque a seguirti, ho letto il libro e il podcast, beh, quando ho occasione lo ascolto sempre. Soprattutto, come ti dicevo, quando vado al lavoro o torno da lavoro, che torno e vado anche in orari assurdi, come 2-3 di notte, ed è bello ascoltarlo proprio nel non so come dire, perché
nel tragitto, nello spostamento che ti fai... Ma di solito lo ascolti quando vai o quando torni da lavoro?
Entrambi. Soprattutto quando è notte o mattina molto presto.
Perché effettivamente ci sta.
Quindi mattina presto mi sveglio con calma.
Okay.
E quando torno invece mi rilasso, tolgo il lavoro alle spalle, lo lascio alle spalle e vado verso casa rilassandomi. Però è bello perché sono da solo, buio e profondo, in una città che di solito... Bologna, anche soprattutto la parte della stazione, è molto vissuta, piena di gente, gli studenti, vuota.
Ecco, infatti, scusami, dico solo una cosa su questo, perché tu sei di Bologna e anch'io sono di Bologna, si sa, io e te non ci conosciamo, cioè è un puro caso il fatto che tu sia una delle prime persone che mi ha scritto e hai 20 anni, 21 anni, giusto? Sei 21.
20 anni, sì, infatti a dicembre.
Okay. Ok, 20, è un puro caso che tu sia di Bologna come me, e non ci siamo mai visti, non ci siamo mai incontrati di persona e io infatti sono contento anche per questo, perché mi sento a mio agio a cominciare con un bolognese, sai, tra bolognesi c'è sempre quella sintonia che... che difficilmente si crea con altre persone. Questo, vabbè, permettetemelo, perché sono contento di questo. Scusami, ti ho interrotto, ma volevo fare questa precisazione, perché non è che ci sono brogli, nel senso, non è che vado a pescare. Cioè, tu realmente mi hai scritto una mail, invito anche le persone che vogliono farlo a scrivermi se vogliono farsi una chiacchierata insieme.
Anzi, quindi, insomma, incito a scrivere, perché anch'io all'inizio avevo un po' di paura a scrivere, perché comunque come linguaggio non è che io sappia parlare chissà quanto bene né altro, ma provarci è sempre bene.
Perché infatti tu mi hai scritto su Instagram, sul profilo giusto di secondario,
esatto.
Ma perché altri in realtà come te, che è una cosa comprensibilissima, io lo capisco, perché io stesso quando ascolto dei podcast mi farebbe strano poi parlare con quella voce che sono abituato solo a sentire, cioè questo non lo dico per dire, per elevarmi a un livello, ma dico perché è normale, cioè è come quando vedi per strada uno che hai sempre visto in video o hai sempre sentito solo come voce, eccetera, quindi ci sta, però poi io te l'ho detto, ti ho risposto, ti ho detto dai proviamoci, facciamolo, abbiamo fatto una chiacchierata e quindi ecco siamo qui. Comunque stavi dicendo del tuo tragitto verso la stazione, perché tu appunto sei un capotreno, ti sei definito nella mail capotreno pensieroso e adesso capiamo perché. Lì ti ascolti il podcast, il tuo momento di ascolto di secondario ed immagino anche altre cose che ti ascolti, ma prima di arrivare a il momento in cui tu sei sul treno, tutto quello che vedi, a chiederti un po' che cosa significa fare il capotreno nello specifico, visto che appunto è il primo episodio di questo format, ti devo fare per forza una domanda, cioè questa me l'ero proprio segnata in testa, anzi due domande che non c'entrano. La prima è, secondo te questo format, come lo possiamo chiamare?
Cioè, un nome a questo format?
Dobbiamo dare un nome... che ci sarà già scritto probabilmente da qualche parte nell'episodio uscito, però io e te ne stiamo parlando, perché io ho un po' di idee, però non mi piacciono. Sicuramente non ci voglio mettere Dario di mezzo, perché mi sono stancato, cioè, sempre tutto così egoriferito qua.
È difficile, mi cogli così sprovvisto.
No, perché sai, parla con me, avevo pensato parla con me, ma parla con me mi sembra una roba tipo da Rai 2. Cioè, una di quelle robe dove chiama la gente che deve vincere i panettoni a Natale, cioè, non lo so, capisci? Non mi ispira. Però vabbè, adesso magari ci pensiamo e vediamo in un secondo momento se... Perché ne approfitto, così facciamo un po' di brainstorming. E vabbè, ma dai, veniamo al dunque. Anzi, no, aspetta, la domanda, l'altra che ti dovevo fare, è fondamentale questa, non posso partire senza questa. Con cosa fai colazione?
Questo se fai colazione. Colazione è sempre.
Ah, ok.
Non si salta mai il pasto più importante del giorno. Poi ovvio, a me capita di farla alle 3 di mattina come alle 2 di pomeriggio.
Ok.
E lo yogurt è da più di un anno a questa parte che c'è sempre lo yogurt.
Sempre. Ma greco o...
Soprattutto greco.
Soprattutto, è perché greco è tanta roba.
Soprattutto greco.
Tanta roba.
Una volta che si inizia, se piace, non si smette più.
Ma 0%, 2%, 5%?
Quello che costa di meno al momento.
Ok. Quello che trovi in offerta,
no,
giusto?
No, io preferisco quello intero, al 10%.
Buono quello.
Quello allo 0 e al 2 lo prendo, però ci metto il miele.
Ah, perché per forza. Perché altrimenti è plastica, sa di plastica. Cioè quello 0% sa di plastica. Se non ci
poi un po' di retrogusto acido, che non
vero,
è top.
Vero, perché tolgono il grasso, quindi ti resta solo la parte più...
È un po' più acido e quindi ci abbino sempre qualcosa. Poi oltre allo yogurt greco mi mangio anche un panino con la Nutella e un bicchiere di succo.
Beh, dai, ci sta. E con questo riesci a reggere poi per le ore che devi farti anche di lavoro.
Greco rimane un bel po', quindi...
Ottimo. Ma appunto, allora adesso arriviamo al cuore della questione, quindi anche al cuore della mail, immagino anche il motivo per cui tu abbia detto ma sai che quasi quasi potrei scrivergli e potrei mettermi un po' a parlare di queste cose. Tu, come detto, sei capotreno. E partiamo da questo, che cosa vuol dire essere un capotreno e chi è il capotreno? Perché ci sono vari modi di chiamarlo, da quello che mi avevi un po' anticipato, e quindi dobbiamo disambiguare.
Sì, noi ci chiamiamo capotreno e basta, però ci vengono affiliati milioni di nomi, da controllore, che è quello più comune, a bigliettaio, bigliettaro, di tutto e di più.
Ok.
Perché effettivamente la gente ci vede solo come quella persona che ti controlla il biglietto e ti fa la multa se non ce l'hai o hai quello sbagliato.
Certo.
Però in verità è l'ultimo dei nostri pensieri ed è l'ultima delle cose fondamentali che ci sono nel nostro lavoro, perché noi siamo quella persona che è adibita al mantenimento della sicurezza sul treno, quindi sia delle persone che del materiale stesso. Ed è bello vedere come le persone non se ne accorgono di questo. E anzi, tirano solo dei gran nomi quando, se non fosse per te, il treno non partirebbe neanche.
Ok, cioè per le persone generalmente il capotreno fa le multe, se non hai il biglietto, basta. Cioè sì. Questo è l'unico ruolo che da fuori sembra che voi abbiate.
Alcuni vedono anche che apriamo e chiudiamo le porte.
Ok, che non è scontato quello. Perché...
Sì,
non
sì,
lo fate poi in realtà?
Chiudiamo solo, non le apriamo, le apre chi lo guida il treno.
Ah, ok. Ma perché, sì, scusa, sui treni di solito non c'è quel bottone? Io non l'ho mai capita quella cosa. Infatti forse ne approfitto che me la puoi spiegare. Perché io ti dico, questa paura, cioè io non voglio mai essere il primo. perché non voglio essere il primo? Perché ho paura di non riuscire ad aprire la porta. Perché c'è quel bottone con le freccette verdi, no? Ma io non ho mai capito, perché a volte si aprono da sole. Allora...
Dipende su che treno sei.
Ok, dipende dai treni, perché ammetto che non sono uno.
I treni, quello che guida te le può far aprire da sole, automaticamente. Okay. Su altri treni, la maggior parte, devi premere il pulsante.
Ok, e poi si chiudono da sole.
Il pulsante ti permette di aprirla solo quando chi guida il treno ti dice ok, puoi aprire la porta.
Ok.
Quindi se tu la premi, per esempio, durante il viaggio, ti diventa rosso il simbolino e non te la apre.
E non la puoi aprire. Se no sarebbero problemi molto gravi, se si potesse.
Sarebbe un gran
effettivamente sarebbe un problema. Quindi insomma, Capotreno in realtà si occupa di tutto quello un po' che riguarda la sicurezza del treno, la gestione anche forse dei è un po' paragonabile forse all'hostess sugli aerei, alle figure, agli addetti, no? No, non c'entra niente.
Non intendo tanto di aerei, sinceramente, però può essere molto probabile.
Ok, comunque ci sono vari aspetti di quello. E tu da quant'è che lo fai? E come sei arrivato anche a farlo? Cioè, se si può raccontare il percorso?
Io giro effettivamente sui treni da agosto, okay. Proprio come capotreno.
Cioè, quindi agosto 2021, giusto? Perché...
2021, sì.
Okay.
Prima di iniziare a girare sui treni, però c'è un percorso, cioè proprio un corso formativo, in cui ti insegnano tutto il mestiere, perché ci sono tantissime situazioni che si possono venire a creare sui treni e noi dobbiamo essere pronti in tutte queste, soprattutto in quelle negative. Anzi, principalmente il corso che facciamo è basato su come comportarsi nei casi in cui ci siano dei problemi di tutti i tipi.
Per esempio, c'è uno dei problemi, una delle cose che speri non succeda mai mentre sei in turno.
Non succeda mai.
Che ti è successo anche.
Succede mai, a parte l'investimento, che è molto, succede un sacco di volte.
Si sente spesso.
Quello che spero non succeda mai è che mi si fermi il treno in galleria con un incendio.
Ok.
È un casino. Però per il resto, dai, alla fine, tutto il sistema ferroviario è organizzato molto bene, quindi siamo comunque in mani sicure.
Ah, effettivamente la situazione della galleria, cioè le gallerie poi per il fatto che c'è il buio sono sempre un po', anche quando sei in macchina, cioè la cosa peggiore che ti possa succedere è qualcosa dentro una galleria, perché c'è il buio, cioè...
Tantissimi motivi, a parte il buio motivi. Che in verità le nostre gallerie la maggior parte sono attrezzate per...
illuminarsi, giusto.
Con un'illuminazione apposita in caso di...
Sì, effettivamente il buio non c'entra niente, ho detto il buio, ma non so, anche quelle delle... Però diciamo che non avere l'idea di essere all'aperto ti dà, cioè sei comunque chiuso in uno spazio, quindi fa il suo effetto.
I fumi, i problemi che ci potrebbero essere, è comunque un ambiente appunto molto chiuso e ristretto, in cui non hai neanche tante vie di fuga.
È chiaro.
In molte gallerie magari se devi far evacuare un treno e non ci passi neanche scendendo, soprattutto su in montagna.
Certo. Quindi quello ti auguri che sia una situazione, e te lo auguro anch'io, te lo auguriamo tutti, in cui, cioè ce lo auguriamo in generale, perché vuol dire che qualcosa non sta andando bene, quindi a prescindere da te si spera che non sia così. Però invece qualcos'altro, cioè ci sono altre situazioni che magari anche ti sono capitate, anche se, vabbè, lo fai non da tantissimo, perché stiamo registrando a febbraio 2022, quindi...
Ah, ma questo è un lavoro in cui, anche se lo fai per 40 anni, potrebbe non succederti assolutamente niente, come potrebbe succederti il disastro al secondo giorno.
Ok.
Quindi, io una delle situazioni che mi è capitato è, per esempio, una cosa che può succedere tranquillamente, soprattutto d'estate, il malore di un viaggiatore.
Ok.
Già lì a quel punto hai tutta una procedura, soprattutto burocratica, per intervenire, che all'inizio quando la senti dici ma è assurda, poi in verità scopri che dietro hanno tutte delle motivazioni.
C'è un motivo.
E per fortuna ero appena arrivato a Milano, quindi ero tranquillo, c'era subito il soccorso, però è una delle situazioni che mi mette più ansia perché non sai mai se la persona poi effettivamente sta bene, cosa abbia veramente la persona, se riesco ad arrivare in tempo, non si sa mai cosa può succedere quando una persona sta male.
Sì, quindi... anche perché poi se non hai, cioè immagino vabbè che abbiate delle basi di primo soccorso, comunque di qualcosa per intervenire, però effettivamente se ti succede mentre sei a metà di una tratta, cioè immagino che in quel caso poi il treno viene fermato alla prima stazione, se c'è, dipende un po' dalle situazioni. Effettivamente anche quello è, cioè deve essere
perché
brutto vivere.
Sono situato all'ospedale con la prima ambulanza, cioè dove può arrivare prima l'ambulanza, che magari è 3 stazioni dopo.
Chiaro. Chiaro.
E noi comunque dobbiamo fare tutte le fermate al servizio viaggiatori, quindi non andiamo diretti a 3 stazioni dopo, ma le fermate le dobbiamo comunque fare tutte, anche se abbiamo il passeggero a bordo che sta male.
Ok, e quindi questa situazione comunque tu ti ci sei trovato, è una di quelle in cui ti sei già trovato e però appunto hai detto che...
Però si riesce a fare tranquillamente. Una delle caratteristiche più importanti del capotreno è saper mantenere la calma in qualsiasi situazione sia.
E tu riesci, cioè, secondo te c'è... Scusa, faccio un'altra domanda. È una cosa che viene verificata? Perché tipo io, per come sono, non so se sarei in grado di mantenere... Cioè, forse qua te lo chiedo anche a te, forse nel momento in cui sai che devi farlo, cioè nel momento in cui sai che devi mantenere la calma, cioè nel momento in cui indossi la tua divisa e tu hai quel ruolo, ti viene magari fuori qualcosa che nella vita normale, nella vita quotidiana, quando non hai indosso la divisa, quando non sei in ruolo, cioè nel momento in cui ricopri quel ruolo, ti autoattribuisci anche delle caratteristiche che...
Cambia totalmente, secondo me, perché in quel momento tu hai la responsabilità, ovviamente tua, ma anche di tutto il treno e quindi di 1000 persone casualmente potrebbero tranquillamente esserci. E ogni cosa che succede viene poi, come si dice, le colpe le danno a te.
Sì, cioè tu sei in quel momento, sei il punto di riferimento di qualunque cosa.
E questa cosa della responsabilità in verità ce la sentiamo un sacco quando indossiamo la divisa. E mi è capitato una situazione un po' sgradevole, perché di pazzi ce ne sono ovunque, ma sui
guarda,
treni...
immagino, sui treni poi figurati... Sì, sì. Che poi perché? Casino. Perché sui treni si crea questo...
Ma sui treni perché le stazioni sono sempre stato il punto in cui c'erano più anche barboni.
Certo.
E perché sai, puoi prendere il treno, ti ci metti dentro e viaggi da un punto all'altro, stai al caldo anche semplicemente. E diciamo che le stazioni hanno sempre proliferato di tossici, barboni, di gente con poco e niente. E quindi aumentano ancora di più.
C'è questo intorno e poi che chiaramente si riversa a volte anche dentro la stazione. Comunque dicevi là una situazione sgradevole, poi stiamo parlando solo di cose negative, adesso siamo partiti, abbiamo fatto quella roba tipo vuoi prima la notizia brutta o la notizia bella? Noi abbiamo scelto la brutta, quindi dopo viriamo un attimo perché sennò altrimenti sembra che sei nell'inferno. Ma dicevi scusa il fatto spiacevole.
Mi è successa ovviamente di notte, dico ovviamente perché di notte hai meno supporto, per esempio la polizia non tutte sono aperte e hai meno contatti in generale. E mi è salito questo passeggero, oltre al fatto casualità vuole che sia salito, andavo verso Milano, da Parma a Milano, mi è salito nella stazione successiva a Parma e si è fatto male salendo sul treno, è inciampato. Allora io sono andato lì per attuare tutta la procedura, perché quando una persona si fa male, anche se si fa solo un graffietto, noi abbiamo tutta una procedura da attuare. E niente, tutto a posto, siamo partiti tranquilli, siamo arrivati a Milano.
Okay.
Arriviamo a Milano e lui non scende.
E doveva, ed era l'ultima corsa, cioè era l'ultima
corsa, sì, arriviamo a Milano, fine corsa, Milano porta Garibaldi, e poi stiamo fermi lì 40 minuti per ripartire di nuovo per Bologna. Allora, o per Parma. Allora arriviamo, faccio il giro per andare dall'altra parte del treno, ed era lì che dormiva. Allora lo sveglio e dico, guarda, siamo arrivati. Lui dice, sì. Vabbè. Quella era anche la mia sosta per la cena, quindi... ceno con calma, mi rifaccio un giro del treno per controllare la situazione ed era ancora lì che dormiva. E faccio, guarda, okay, signore, che noi dobbiamo partire. E parti. Vabbè, parto. Allora, sapevo che doveva scendere a Parma, perché me l'aveva detto, e poco prima di Parma esco fuori dalla cabina dove il macchinista guida il treno e sento delle urla. E dico, oddio, qua, no, qua
non
si stanno...
segno.
Non è mai un buon segno.
Non è mai un buon segno quando senti delle urla, a prescindere da dove tu sia. Ok.
Allora mi dirigo di là, verso centro treno, e vedo che c'è lui che urla da solo al telefono, impazzito. Allora urlava con sua madre, diceva delle brutalità assurde. Io ovviamente mi sono tenuto a debita distanza, lo guardavo da lontano, per fortuna non aveva nessuno attorno. C'era il vagone più dall'altra parte dove ero io, che invece era pieno. Allora niente, lui finisce questa chiamata dopo aver urlato per minuti e minuti, e a quel punto devo cercare di placarlo, di calmarlo. Allora mi avvicino con calma, cerco di capire cosa è successo, ed erano problemi suoi. Cioè, per fortuna non aveva preso... cioè non ce l'aveva con delle persone a bordo treno.
Okay.
Ce l'aveva per cavoli suoi, perché gli avevano rubato il telefono. Allora, vabbè.
Ma era il telefono? No. Cioè, stava parlando al telefono, hai detto?
Aveva chiesto il telefono a un passeggero.
Ah, ok, no, perché?
aveva chiesto il telefono a un passeggero e aveva chiamato sua madre. Vabbè, si è messo
passeggero felicissimo di averglielo prestato dopo la situazione che si è creata. Cioè, proprio ha detto, perfetto.
Esatto, la situazione in cui si voleva trovare.
Esatto.
E, allora cerco di calmarlo. Per fortuna, col fatto che io prima ero andato a soccorrerlo quando era caduto, lui non ce l'aveva con me ed era tranquillissimo. Ovviamente era senza biglietto, ma visto che io ero amichevole e gentile con lui nei suoi confronti, e lui è stato tranquillo con me. Siamo arrivati in anticipo a Parma e dovevamo ripartire, e lui doveva scendere. Era lui con la sua bici. Allora vabbè, ritorno in testa, avviso l'altro personale di bordo della situazione, arriviamo a orario e sento di nuovo delle urla. E dico, oddio, okay. Di nuovo. Mi riavvicino e c'era lui infuriato nero, che aveva iniziato a lanciare tutto ciò che vedeva intorno a sé sul treno. Quindi vestiti, valigie. Per fortuna, ripeto, in quella carrozza lì in cui era lui da solo. E gli altri passeggeri erano lì a fianco, in verità, perché non erano separate le carrozze. Eravamo sul Rock.
Che sarebbe, scusa, il Rock, che io non me ne intendo.
È il treno due piani.
Ah, ok. Bello, quello in cui vado quello sempre sopra, se riesco.
Esatto, lui era nella parte centrale, quindi piano normale. E mi avvicino e c'era appunto lui impazzito che lanciava qualsiasi tipo di cosa. E in quel momento mi sono accorto che ero io che dovevo placarlo, perché polizia non ce n'era, perché erano le 11:30 di sera e tutti gli uffici erano chiusi, se non a Bologna. E di treni che venivano in su a quell'ora lì non ce ne sono, perché io ero l'ultimo a arrivare in giù ed ero lo stesso che poi ripartiva su.
Ok.
Notte, tre quarti. E mi ha fatto tanto effetto lo sguardo delle persone, perché erano tutte con gli occhi spalancati a fissare a me, perché giustamente sono io il responsabile del treno. E quindi ho dovuto prendere coraggio, perché cosa devi fare in quel caso lì? Sei tu che devi risolvere la situazione, non hai nessuno su cui appoggiarti, e allora con calma cerchi... di calmarlo.
La mediazione.
Però non si calma.
Ma quindi, cioè, in quel momento proprio tu dovevi intervenire, perché eri chiamato a farlo, cioè proprio da lavoro. Cioè, nel senso, se non ci sono altre persone, perché da quello che ho capito, se c'è la possibilità di chiamare un pubblico ufficiale, chiami un pubblico ufficiale.
Esatto.
Giusto. Però
posso chiamare la polizia, sì, perché pubblico ufficiale lo sono anch'io.
Sì, giusto, sì, scusami, è vero, effettivamente sei anche tu pubblico ufficiale, diciamo, chiami una forza dell'ordine, chiamiamo
esatto.
Così, di qualunque genere, polizia ferroviaria, immagino, credo che sia così, no?
Chiunque ci sia ci possa dare una mano.
Chiunque ci sia che ha un qualche tipo di distintivo di divisa di colore sul blu, diciamo, atto che sia girata nel blu. Quindi comunque tu ti sei visto guardare, che anche quella, immagino sia stata la prima volta per te che ti sei anche, cioè che ti sei reso conto che dovevi intervenire tu, e hai visto gli occhi delle persone che ti guardavano e hai detto, ok, questi stanno aspettando che io faccia qualcosa.
Sì,
che è un'esperienza...
veramente, veramente tanto, perché magari mi è successo altre volte, sai, qualche dibattito, cioè... e capisci che sei tu che... Però in quella situazione particolare lì, in cui noi eravamo anche in ritardo a quel punto, perché lui non scendeva, in quella situazione lì in cui le persone in verità erano a rischio, perché lui lanciava di tutto ed era fuori controllo, e non era neanche uno tranquillo, magrolino, era bello, bello tosto.
Ok.
Io sono alto, è vero, sono alto 1,86, però comunque sia, mette timore uno...
ma chiaro, certo. Ma se anche fosse basso e picco, cioè non puoi mai sapere, cioè quando uno è... in un momento di crisi, di nervi.
Allora sono ritornato da chi guida il treno e gliel'ho detto. La scena bella è stata che lui, fiondato, diretto, tutto carico, che lo voleva buttare giù dal treno.
Poi
l'ha
detto,
visto. Guarda che non lo sposti, cioè, non c'è dubbio. Allora arriva, lo fissa un attimo, qualche secondo, si gira verso di me e fa, hai ragione.
Questo, scusa, il... quello che guidava, non ho capito chi era che si è andato a chiamare.
Sì, quello che guidava il treno.
Ah, ok. Cioè che quindi ho detto, ci penso io, tipo come succede nei film, sì, adesso gestisco tutto io, poi arrivi, ti trovi un armadio di 2 metri. Tipicamente succede in mezzo alla strada.
Non puoi fare niente se non a parole, perché oltre al fatto che ovviamente noi non possiamo mettere le mani su nessuno,
certo,
però non potevi neanche avvicinare. E allora lì con calma sei stati una decina di minuti da lontano, poi mi sono avvicinato, ho preso coraggio, mi sono avvicinato e gli ho detto calmati, perché comunque oltre al fatto che dobbiamo partire, questo è un atteggiamento che non si può avere. Lui con calma, tranquillo, è preso, ha detto scusa, ha lanciato la sua bici fuori dal treno, lui era con la bici, l'ha presa, l'ha lanciata fuori. Allora mi fa, parti, ho detto, guarda che c'è pure le valigie, se parto questo poi è un casino. E perché noi quando partiamo chiudiamo le porte, si chiudono prima tutte le porte lontane e poi la nostra. Quindi lui poteva tranquillamente rientrare e menarmi. E niente, poi per fortuna si è risolto tutto in modo molto tranquillo, quindi è sceso.
Però, cioè, situazione di tensione che effettivamente vedi, questa è una di quelle cose che, cioè, io in realtà ti dico, ci penso sempre molto, e per esempio io non giro molto in treno, non mi è mai successo per lavoro di girare molto in treno, però mi è capitato di vedere delle scene anche simili, magari sull'autobus, che chiaramente è diverso perché sei dentro una città, quindi è anche più facile avere, come dire, supporto da forze dell'ordine, eccetera. Però effettivamente ho sempre pensato al controllore dell'autobus, specialmente di notte, cioè colui o colei che vanno a controllare i biglietti delle persone, cioè che ti trovi veramente spesso davanti a delle situazioni di tensione, perché c'è l'imprevedibilità delle reazioni dall'altra parte, e veramente ne vedi di ogni. Quindi ecco, questo forse è un aspetto anche del vostro lavoro, nel caso specifico dei treni, che io personalmente non l'ho mai sottovalutato. Cioè, quando mi hai scritto di lavorare su un treno, cioè, ho pensato, questo ne vede di cotte e di crude, cioè per forza, perché sono luoghi in cui si verificano delle cose continuamente, immagino.
Sì, è un mondo a parte.
Però sì, può essere che per tanti, magari per chi dà uno sguardo più superficiale sulla cosa, dice, vabbè, sì, si tratta solo di controllare. Invece, cioè, anche questa cosa che mi stai raccontando, del, cioè, mettersi il problema dell'intervenire, del dover, cioè comunque c'è tutta una mediazione, un'operazione anche politica, di diplomatica, cioè c'è un lavoro nel lavoro, secondo me, anche questo, perché tante cose che vanno oltre il ruolo nello specifico, il compito in senso stretto.
Molto spesso il nostro lavoro cade anche nel guardare il lato umano, oltre che tutto il lato burocratico, delle responsabilità, c'è un sacco il lato umano.
Ok.
Perché certe situazioni non è impossibile agire secondo ciò che c'è scritto, perché non ne usciresti, e anzi io ne uscirei in maniera peggiore, diciamo.
Ok, ma in che senso questo tipo?
Nel senso che se non usassi appunto, chiamiamolo lato umano, con i passeggeri, quindi se non cercassi di essere empatico, di capire cosa pensano loro, di capire che tipo di persona ho davanti, io la maggior parte delle volte tornerei a casa con denunce, risse, di tutto e di più, perché le persone veramente non so perché, ma quando salgono su un treno tu non gli puoi dire che loro se la prendono con te per qualsiasi minima cosa.
No, immagino.
E anche come ci presentiamo,
come vi ponete, sicuro tu dici, è meglio sicuramente farsi vedere anche per una questione di salvaguardia della propria integrità, di se stessi, è meglio farsi vedere disponibili, tranquilli, gentili, piuttosto che farsi vedere magari rigidi davanti a certe situazioni, eccetera. Quando hai detto questa cosa del ma perché le persone salgono sul treno e acquisiscono questa modalità di da battaglia, allora ci sto riflettendo in tempo reale, vorrei rifletterci con te. Non so, cioè, di base, ed era una cosa che volevo comunque chiederti, ma ce la metto dentro in questo momento che mi sembra calzare abbastanza a pennello, c'è il luogo comune, che poi non so se è un luogo comune, adesso me lo dici anche tu, del treno che arriva tardi e che non funziona in Italia, no?
Sì.
E quindi forse questo porta anche le persone che si relazionano con il mondo dei treni a avere già, cioè, come dire, io so già che succederà qualcosa che non deve succedere. Se non è un ritardo di 5 ore, è qualsiasi altra cosa. Mal funzionamento, non lo so, non va l'aria condizionata, è troppo caldo, è troppo freddo, è troppo affollato. Quindi salgo già con questa idea. che le cose andranno male. Automaticamente entro in una sorta di stato di allerta, ansia, tensione, che quindi mi porta un po' a perdere la vena umana che dicevamo prima, che dovrebbe sempre esserci, però effettivamente... su questo cosa come... cioè potrebbe essere secondo te una spiegazione? E ti chiedo anche, è vera sta cosa dei ritardi? Perché non so...
Assolutamente no, in verità.
Ok, infatti.
Assolutamente no, anzi...
Non arrivano i ritardi i treni, di solito.
Di solito no. Il problema dei ritardi, dato, sai, se c'è qualche casino, massimo ritardi 5 minuti. Ma perché facciamo quei ritardi? Bisogna anche pensarci a queste cose. Perché giustamente dici, Trenitalia, i treni, sono sempre in ritardo. In verità no, i ritardi la maggior parte delle volte sono dovuti ai viaggiatori che si lamentano il fatto che noi non possiamo partire in tempo. Oppure molte volte ci sono nelle stazioni un po' più grandi, non so, Reggio Emilia, Parma, Modena, negli orari di punta, salgono un sacco di persone. E molto spesso capita, che sembra una cosa stupida, ma capita un sacco di volte, che salgono tutti dalla stessa porta. Cioè, ovviamente in diversi gruppi. Ma non è che si distribuiscono per bene. Ci sono magari, sì, tutte le persone sul binario. Salgono ognuno da delle porte diverse. Verso la fine ci sono ancora magari una quindicina, 20 persone che devono salire, che erano quelli ammassati nei gruppi più grandi, e rimangono a salire dalla stessa. Con calma, con molta calma, il treno è pieno, uno deve partire, il treno è pieno, vedi che non ci entri perché non c'è spazio, ma continui a insistere a voler salire da quella porta lì.
Ma perché? Cioè perché questo? Cioè per una roba tipo di gregge, cioè del tipo che le persone tendono ad accodarsi ad altre persone, cioè tipo muoversi in branco.
Forse perché hanno paura di rimanere fuori.
Ecco, che quello... Tipo, a me capita di avere quella paura. Non so perché. Poi adesso tu magari mi dirai, guarda che finché non vedono che... Cioè, finché vedono che ci sono persone nei paraggi che manifestano l'intenzione di salire, il treno non è così, giusto?
Sì, cioè,
quindi
sì, sì.
Posso stare tranquillo le prossime volte che vado.
Noi usciamo fuori dal treno ogni volta, vediamo che tutti salgano. Però c'è il caso che io posso chiudere le porte e lasciarti fuori. Perché se io sono in ritardo, comunque sono orario di partenza, io posso tranquillamente chiudere le porte, che tu sia lì sulla soglia, che tu stia arrivando, quello cioè, questa a me...
Però diciamo che di base, finché sei in orario, non ti devi preoccupare, cioè,
sì, no,
c'è sempre un po' un margine anche per... Però è interessante questa cosa che hai detto del fatto che spesso il ritardo è causato proprio dalle persone che si lamentano del ritardo, cioè quindi è tipo un loop che... Questa è una cosa che dovrebbe farci riflettere molto, ma nel senso, ti dico, non mi stupisce neanche particolarmente, perché effettivamente le persone, cioè... Non voglio generalizzare, non voglio scadere nella retorica, nel luogo comune, però effettivamente c'è molta maleducazione in giro, soprattutto in certi ambienti. Io ho la sensazione che treni, autobus, ma anche ristoranti in generale, potremmo dire luoghi dove le persone hanno la sensazione di dover essere servite. Cioè, come dire, io sto usufruendo di un servizio, ci sono delle persone che in quel momento devono lavorare per me. E quindi se io ho dei problemi, queste me lo devono risolvere automaticamente, come se fossero dei robot praticamente.
Sì,
e quindi
sì, sì.
Cioè, shiftano in un certo senso alla modalità più maleducata che hanno per far rispettare i propri diritti. Da consumatore, da poi in realtà è proprio questa esagerazione, cioè questo mettersi sulla difensiva e questo anche mettersi sull'offensiva, perché poi è anche questo, cioè la prima cosa che non va è imperdonabile, errore imperdonabile, cioè una sorta di perfezionismo di fondo nell'usufruire. Ok, tipo c'è qualcosa che ti capita di sentire spesso e che dici proprio, che ti fa proprio venire voglia di... Che dici, ma perché? Perché? Chi me l'ha fatto fare?
Una cosa che capita molto spesso è quando, per esempio, sei fermo per un qualche problema alla linea, perché ovviamente facciamo ritardi anche per quello, perché ci possono tranquillamente essere problemi all'infrastruttura in generale, ai binari, ai segnali, ai modi di comunicazione, perché se non c'è modo di comunicare, se non siamo in sicurezza, non partiamo. Mi è successo, per esempio, una volta... sulla Porrettana, non so se hai presente.
Sì, 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 ho presente. Che è un tratto che riguarda, insomma, Emiliano Romagnolo, che va verso su, verso la Toscana, diciamo, tanto per spiegarlo a chi
non è
di qui.
Ed eravamo fermi perché un passaggio a livello non si chiudeva. Quindi gli davano l'impulso di chiudersi e lui non ne voleva sapere, rimaneva aperto.
Ed è un problema non da poco, diciamo, perché a quel punto...
cioè... A mettere giù chissà quante macchine e ne facciamo di danni se andiamo con un treno.
Direi di sì, direi di sì.
E c'era un signore anziano che si lamentava. ho detto, guardi signora, lo so, è brutto, però non possiamo partire, investiamo, ci sono le macchine, non è una condizione sicura per la partenza del treno. E lui, ma voi siete i capitreni, non dovete farlo voi, dovete risolvere voi.
Ma certo, come risolvo? Aspetta che prendo la bici e vado a sistemare il passaggio a livello.
Ho detto, guardi, non posso io andare lì e tirare giù il passaggio a livello. Ah, ma devi risolvere tu, devi fare tu. E ti addossano tutte delle responsabilità che tu in verità non hai. Che sono dei motivi per i quali tu non puoi intervenire in nessun modo, però pensano che sia tu a dover risolvere. È come per dire, arrivi a un semaforo ed è rosso e vuoi che diventi verde, e dici al tassista fammelo diventare verde. Devi aspettare. Non è
sì,
che...
cioè, è un tentativo di avere controllo su cose palesemente fuori dal controllo tuo, ma fuori anche dal controllo delle altre persone. Cioè, proprio secondo me sono persone a cui in quel momento, io lo dico proprio sinceramente, io non sarei mai e non sono mai stato quel tipo di persona. E io provo forte empatia, anzi, verso i lavoratori, sempre. Cioè, io tendo nell'eccesso opposto. Io quasi a volte divento stucchevole, divento forse antipatico, perché sono il classico tipo che quando è al ristorante, tanto per farti un esempio, ringrazia ogni volta che il cameriere si avvicina al tavolo. Che a un certo punto, cioè, io ce l'ho spesso questo pensiero, tipo, cazzo, questo mi starà quasi odiando, perché, allora, viene, mi porta l'acqua, lo ringrazio. Viene a prendere l'ordine, lo ringrazio. Mi porta via il piatto, lo ringrazio. Mi porta il piatto nuovo, lo ringrazio. Cioè,
faccio anche così, uguale.
ma perché vedi, quello è proprio, secondo me, se tu di base sei una persona del genere, cioè che comunque si sente, io proprio non riesco a mettermi nella condizione di farmi servire. È una cosa che in un certo senso mi disturba anche, è una cosa che mi disturba e quindi non mi verrebbe mai in mente, capito, se fossi su un treno di iniziare a... E mi è capitato a volte, adesso te ne racconto anche una, che è stata un'esperienza traumatica che ho avuto su un treno, anche nelle situazioni assurde mai mi verrebbe in mente di andare ad attaccare il capotreno o il personale di servizio, che è il capro espiatorio in quel momento più semplice, ma proprio perché il capo espiatorio è più semplice, non è quello giusto. Cioè, nel senso, delle due, impreca contro gli dèi o che ne so, cioè mettiti a imprecare contro le forze della natura, quello che ti pare, non lo so, però non con le persone, cioè, nel senso, credo che, anche perché... Le persone, secondo me, in quel momento si dimenticano che anche tu, oltre ad essere una persona, ma sei una persona che sta lavorando e che non è che sei felice se c'è un ritardo. Cioè, io immagino che tu, se devi tornare a casa, ti sta per finire il turno di lavoro e scopri che c'è un ritardo di 3 ore perché hanno investito un uomo, metti... Cioè, io immagino che tu non è che vai di là con i tuoi colleghi a stappare lo spumante e dici sì e vai, 3 ore di ritardo, cioè...
Conta che molte volte quando poi andiamo a spiegare cosa c'è ci dicono ma voi siete pagati, che vuol dire?
Cosa vuol dire?
Comunque tornare a casa, cioè è vero, ok, siamo pagati, sono al lavoro, però io sono uscito magari alle 11 di stamattina ed è l'una di notte.
No, ma è follia totale quella, è follia totale e infatti... Cioè, in quei momenti immagino che tu debba fare una... Cioè, ci voglia molta meditazione per fare un lavoro così a contatto col pubblico.
Un sacco.
Con quel tipo di pubblico.
Bisogna essere in una condizione, soprattutto quando si va al lavoro, mentale e fisica perfetta. Perché sennò te lo vivi male, e rispondi male. Ma è una cosa che viene automaticamente, capito?
Ah, sai, ma è chiaro.
Ti succedono di tutto e di più. Magari, non so, inciampi mentre vai al lavoro, sei preso malissimo... E lì per forza hai un tono diverso, ti atteggi in modo diverso, succede a tutti.
Ah no, ma è normale, cioè non è che tutti i giorni sono uguali, cioè ci sta la settimana che c'hai i tuoi pensieri, cari, poi tu nel momento in cui sali sul treno dovrai anche fare tipo un'operazione di mettere in atto una strategia di dissimulazione del tuo reale stato d'animo per riuscire comunque a... Però è chiaro che se poi ti trovi quello che ti inizia a dire vai ad aprire tu il passaggio, vai a chiudere tu il passaggio a livello, quell'altro che ti dice... Cioè, che sembra che sia tu che abbia voluto il ritardo, effettivamente in quei momenti... Ma io poi me ne accorgo spesso di questo, cioè vedo a volte la frustrazione. Se tu ci fai un attimo caso, se stai un attimo concentrato, ecco, cioè smetti di essere così egoriferito e ti inizi a guardare un po' intorno, lo percepisci dagli sguardi, dalle facce...
Poi molto spesso i capi treno che hanno un po' più di esperienza di me, perché alla fine non è neanche un anno che effettivamente sono sui treni, conta che loro si portano addosso un peso di anni e anni di questo lavoro qua, che comunque fa, perché è vero, io all'inizio, per i primi mesi che giravo, mi comportavo in modo diverso, nel senso, magari ogni volta che ero a una fermata aspettavo che tutti salissero, se arrivavano in ritardo aspettavo, ero molto più gentile, pacato in tutte le situazioni. Poi capisci però che non può essere sempre così, perché a noi è una questione di stessa cosa tutti i giorni, alla fine le cose che fanno le persone sono sempre quelle e quindi gli atteggiamenti sono sempre quelli, quindi capisci che non puoi comportarti in modo, non puoi essere gentile tutte le volte, tutti i giorni.
Questo è un discorso che ho sentito fare molte altre volte anche in altri tipi di lavori, nel senso che spesso quando all'inizio parti con un nuovo lavoro e sei molto sbilanciato sull'essere performante, sul farlo al meglio delle tue possibilità tutti i giorni, poi però dopo un po' ti rendi conto che vai a sbattere contro la realtà e quindi ti rendi conto che non puoi mantenere quel livello di diligenza professionale tutti i giorni, perché se lo fai dopo 5 mesi sei in burnout, sia emotivo che cognitivo. Cioè, per esempio nel tuo caso immagino anche che a livello proprio emotivo, per via di quella strategia che devi mettere in atto di tenere sotto controllo anche le emozioni, insomma scinderle, l'aspetto del ruolo che assumi rispetto alla vita privata, cioè non puoi tutti i giorni essere perfettamente in linea e rispettare perfettamente le aspettative di ruolo, altrimenti impazzisci. Quindi l'ho sentita diverse volte questa cosa, inizio fortissimo, poi dopo un po' inizio a dire aspetta, perché qua, cioè, io faccio del mio meglio, mi prendo comunque i nomi, aspetta che cerco un attimo di, come dire, trovare un equilibrio, perché sennò è insostenibile, cioè... Infatti è interessante, ma per ora abbiamo toccato solo aspetti negativi. Te lo comunico, ti comunico che abbiamo solo toccato aspetti negativi, però in realtà tu mi avevi anche accennato, ed è anche, insomma, si può anche immaginare che ci sono anche tante situazioni che tu vedi romantiche, che ti fanno riflettere, che perché... Cavolo, la stazione, luogo di saluti, di addì, di incontri dopo tanti mesi. Come c'è qualcosa che ci puoi raccontare su questo?
Praticamente ogni giorno ne vedi una, ogni fermata, perché le persone sono tante ed è normale che si rincontrano, si danno un addio, un bacio, un saluto. E è bello perché ci si pensa un sacco, soprattutto le prime volte che lo vedi dici... Cavolo, però succede veramente spesso. Magari per noi è un momento, quando ci troviamo in quella situazione, di dare un addio, di ritrovare qualcuno, è un momento importantissimo e bellissimo, unico. Visto da fuori, non ti dico che perde il suo valore, perché comunque è bello, però visto, ripetuto, ogni giorno, uno si rompe anche.
Quanti addio?
No, è bello... perché comunque vedi, sai, vediamo, le persone si amano, queste due persone si amano, si vogliono bene, che bello vedere delle persone che non si danno contro. E, però magari io devo partire, tu sei sulla mia porta che ti stai baciando di fianco a me, aspetta un attimo, cioè.
Certo, dopo un po' anche basta. Che...
Dovevo partire, li ho dovuti separare io, ho detto guardate che io dovrei partire. Ho aspettato anche un minuto, ho fischiato, non si sono staccati.
Ah, perché tu poi hai anche... Beh, giusto, sì. Puoi anche fischiare...
Col fischietto per far sentire che sto
Ma
per
cosa
partire.
Stavano facendo? Si stavano baciando? Si stavano abbracciando?
Stavano baciando con la lingua, belli intensi.
Ah, intensi proprio. Da quanto, tipo? Da quanto tempo erano lì attaccati?
Ah, da quando sono arrivato. Sono stati 5-6 minuti.
Beh, madonna, però. Cioè, 5-6 minuti... Ma, scusa, ma che età... Cioè, giochiamo un po' con la vita di questi due, ma che età avevano, più o meno, secondo te?
E secondo me sai che forse erano sul limite della maggiore età, ma avranno avuto 17-18 okay. anni, però anche no, 16-17.
No, perché effettivamente un bacio di 5-6 minuti già oltre i 25 anni secondo me, cioè non esiste più. Io non mi ricordo di un bacio di 5-6 minuti dato, cioè che risalgono tutti a prima dei 18, prima dei 17 forse. Quindi probabilmente erano relazione a distanza, no? Cioè ti sarai un po' immaginato, cioè relazione a distanza, post-Covid magari, quindi dopo tanti mesi che non si vedeva.
Un sacco di tempo.
E quindi non si staccavano più. Però tu dovevi partire, giustamente, quindi, senso, avete avuto anche...
Capisco tutti, però sai, sì. Io non posso stare fermo qua.
Quindi ne vedi un sacco di baci, abbracci, saluti, addii.
Persone che con gli auricolari guardano fuori la finestra, magari mentre piove, in quei momenti. A volte io cerco anche di immedesimarmi in loro, perché bello, magari bello. Cerchi di capire cosa ha passato quella persona, perché si vede da fuori se una persona è felice, è triste, è annoiata.
Certo.
In un viaggio intero lo capisci.
Bellissimo.
Ed è bello
questo. Questa è una cosa, cioè, personalmente mi affascina tantissimo. Cioè, perché io stesso quando vado sui treni da passeggero mi guardo tanto intorno e provo a gioco a immaginarmi la vita delle altre persone. È un'attitudine che, vabbè, ho sempre anche fuori dai treni. Però effettivamente sul treno, cioè, quanta vita c'è, quante storie, cioè, appunto, l'hai detto anche tu, quella la ragazza, ragazzo seduto con le cuffie che guarda fuori dal finestrino mentre piove, che sta, cioè, chissà che cosa. E c'è qualcosa, ce n'è, infatti, immagino che sia pienissimo. C'è qualcosa che, a parte questi che hai dovuto praticamente scollare l'uno dall'altro, c'è qualcosa anche su un treno, proprio in movimento, che ti è capitato di parlare con qualcuno che si è messo a raccontarti, oppure, non so, anche un frammento che ti ha colpito della vita di qualcuno, anche assurdo, perché immagino che vedi anche cose assurde, tipo... Cioè, quello vestito stranissimo, quello che guarda sul computer, ti cadrà anche l'occhio ogni tanto, quello che passi e sta cercando, che ne so, foto di anatre, che ne so, robe molto particolari.
Sempre di farmi cavoli miei, solitamente le persone al computer lo studiano o hanno davanti schemi e robe varie.
Lavorano, quindi.
Ho visto
file Excel.
Sì, di tutto. Ho visto giusto una volta uno che si guardava una partita del Milan, okay. Lì non ho potuto, io sono milanista, non ho potuto fare altro che chiedergli
quanto stavano.
Eravamo ancora 0-0,
okay.
Allora, cose estremamente strane, ne succedono così tante che uno se le dimentica anche. Perché
diventa normali, cioè la stranezza diventa normalità. E poi forse è lì che ti accorgi che in realtà il concetto di strano è abusato, perché in realtà siamo tutti strani. E quindi
siamo tutti
strani. Non è che, come fai a dire quando vedi così tanta gente chi è strano? Siamo tutti strani. Forse è strano quello che è normale.
Esatto.
È strana la persona normale.
Gli standard della normalità è una cosa fuori dal comune, dici, ma...
Sì.
Non sta né in cielo né in terra, fai qualcosa di diverso, fai...
Certo, vabbè, sì. magari ancora non ti è capitato, ma vedrai, ti capiterà di vedere qualche altra situazione. Pure qualcosa che ti hanno raccontato, non c'è qualcosa che ti hanno raccontato, colleghi con più anni di tutto.
Ah, colleghi, ma di tutto e di più. Un passeggero una volta mi ha raccontato qualcosa. Succede un sacco di volte, perché comunque è bello che le persone parlano con te, si sfogano con te come se tu fossi uno psicologo, ti iniziano a raccontare della loro vita e del perché sono in treno. Che se sei preso male dici, ma a me che cavolo me ne frega, cioè non mi interessa, vatti a sedere e basta. Però
sei preso bene.
E c'era questo ragazzo che mi sta estremamente simpatico, e lui è qui della zona, quindi in Emilia Romagna.
Ok.
Ha trovato la fidanzata... A Genova, lì okay. Vicino a Genova.
Che è una tratta anche scomoda, se non mi sbaglio.
Sì, abbastanza, molto scomoda.
Perché devi prendere delle coincidenze, non c'è un diretto, giusto, che ti porta? Sì, no, forse...
Da Bologna forse la mattina, ma...
Ok, però è un po' scomodo comunque.
Comunque è un po' scomoda.
Lo ricordo scomodo.
E soprattutto da dove era lui. E la cosa che poi mi ha fatto strano è che lui c'ha 18-19 anni e questa ragazza aveva 40 anni.
E
già lì dici, 40 anni ed era divorziata.
Ok.
Stavano insieme. Dici, strano, vabbè, interessante. E poi mi ha detto che l'aveva conosciuta perché lui tifa o Genova o Sampdoria, non mi ricordo, e quindi va a vedersi le partite allo stadio a Genova. E l'aveva conosciuta lì. E sì, mi ha stupito questa cosa perché una donna divorziata di 40 anni si mette insieme con uno di 18-19.
Conosciuto allo stadio.
Che...
Sì. No, ma questo perché la realtà supera la fantasia, cioè nel senso gli incontri tra le persone, cioè non ci sono veramente regole, cioè si sono conosciuti al Marassi durante una partita, durante un derby.
Contenti loro.
Sì, sì.
Lui, mi ricordo, arrivava da Modena, era arrivato poi dove doveva arrivare, ha portato fuori il cane, è ritornato sul treno un'oretta e mezza dopo e se n'è andato direttamente a Genova.
Ah, così, tranquillo, bello.
Sì, ma... Bello, ha iniziato a parlarmi così tranquillo. Poi ovviamente mi ha fatto un sacco di gente, devo dire che mi fa i complimenti del fatto che sono capotreno a 20 anni. E quando mi fanno i complimenti, io in verità mi sento a disagio, perché okay. Non è una cosa che sono abituato.
E quindi come reagisci? Tipo dici, ah no, ma fai un po' così.
Grazie. Non so veramente cosa dire, mi colgono...
Sì. Ti capisco su questo perché i complimenti, a meno che tu non sia uno molto, 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 molto forte del tuo ego, eccetera, sono difficili, sono molto più difficili a volte da incassare degli insulti, secondo me. Cioè è molto più facile incassare un insulto, cioè è molto più facile quasi rispondere a uno che ti dice oh, senti, mi stai sul cazzo, che piuttosto che uno che ti dice, ah, sai, sei bravissimo a fare il tuo lavoro, complimenti.
Grazie,
nel senso, lo faccio, come sono io.
Sì.
Interessante anche questo aspetto, ma non so se l'abbiamo detto prima, anche per arrivare un po' a una conclusione, ritornando al punto da cui siamo partiti, il percorso per diventare capotreno... Non l'abbiamo accennato, no, perché è interessante, sai, perché io non ho la minima idea, per esempio, cioè come si possa farlo, e anche, non so se te l'avevo già chiesto, ma perché l'hai scelto? È stata una scelta cercata, voluta, pensata, o c'è qualche altra motivazione?
Allora, io non stavo facendo assolutamente niente, non lavoravo, studiavo, ero appena uscito dalle scuole superiori, e non stavo cercando lavoro perché stavo, tra virgolette, studiando, poi è un percorso un po' più complicato lo studio per me, ma dettagli. E è uscita la domanda, ovviamente avevo già mandato di curriculum ovunque, perché a 18-19 anni si vuole iniziare,
certo,
a lavorare, a prendere qualche soldo da parte, e è uscita la domanda da Capotreno, sul sito di Trenitalia. Semplicemente da lì si fa, mandi il curriculum. Poi io l'avevo già mandato, per sicurezza, quando mi sono uscita la domanda l'ho rimandato di nuovo, e mi hanno contattato loro via mail. E prima ci sono dei, diciamo, un concorso. Devi fare diversi test, sia psicoattitudinali che sulla logica, sulla matematica. Stilano una classifica e poi ti fanno fare un colloquio, uno totalmente in inglese, perché l'inglese è molto importante per il nostro lavoro.
E tu come eri messo ai tempi con l'inglese? Cioè è un colloquio fattibile, anche se ne sapevi?
Sì. No, capisco più o meno, parlo il giusto.
Okay. È fattibile, insomma.
Sì, non è nulla di troppo. Anzi. E poi il colloquio con chi di dovere, quindi anche i responsabili stessi dei Capitreno. E quello è un colloquio molto improntato sul tuo carattere, sul come agisci in diverse situazioni, perché alla fine è quello che importa a loro, vedere se tu sei la persona adatta alle situazioni che si possono venire a creare in treno.
E quindi ti mettono anche davanti a delle situazioni di un certo genere e tu, a livello teorico, dovresti dire come ti comporteresti in quella data situazione. Okay.
Sì,
no,
sì,
perché
sì.
Ho dato da poco un esame in psicologia del lavoro e c'erano tutti i tipi di colloquio, e credo che si chiami intervista situazionale.
Sì. Esatto, quello lì. Vedi, ci si ritrova a volte anche.
Esatto.
E dopo il colloquio, se sei stato scelto, ti contattano loro, vai a fare la visita medica, perché per fare il capotreno devi avere diversi, cioè devi essere a posto fisicamente, non devi avere problemi troppo, tra virgolette, non dico gravi, però problemi che ti possono,
okay,
che possono saltare fuori mentre lavori. E se passi le visite mediche, vai lì, fai il corso con un esame a settimana, praticamente uno ogni 2 settimane, e per 3 mesi. Fai tutta la parte teorica e poi abbiamo anche una parte di pratica. Poi, finita questa parte di pratica, facciamo un po' di tirocini e siamo valutati di nuovo, prendiamo la conoscenza dei vari mezzi, delle linee, di tutto e di più, e poi partiamo effettivamente. Da un giorno all'altro passi da così a così.
Ah, quindi comunque è un percorsone, nel senso è un bel percorso. Questo anche, secondo me, restituisce anche molto dignità al tipo di lavoro, e va anche un po' a smontare il luogo comune che dicevamo prima, del tipo, ah sì, controlli i biglietti, fai le multe, cioè c'è tutto,
sì,
cioè,
sì, sì.
Il motivo, immagino, anzi sono abbastanza sicuro del fatto che se c'è tutta questa fase di formazione, anche di test, verifiche psicoattitudinali, è proprio perché c'è bisogno di... È un lavoro che ha tante sfaccettature, e quindi chiaramente, cioè, oltre che essere una persona in grado di fare le cose che specificamente chiamata a fare, a livello pratico deve anche saper gestire tutta la propria emotività, tutto il proprio lato comportamentale, il rapporto con le persone, le situazioni di crisi, di emergenza, perché è chiaro, cioè, se poi sei uno che situazioni di crisi scappa, cioè, non è... devi essere...
Po'... vicino.
Esatto, no, perché comunque uno non ci pensa, ma il panico, cioè tu non è che sei, non è che se hai addosso una divisa sei indifferente a quello che succede, però insomma la divisa ti dà anche quella scusa per dire, cioè quella scusa tra virgolette per responsabilizzarti e per tenere a bada anche le tue emozioni. E penso ad alta voce, se sto dicendo delle cavolate.
No, giusto. Molte volte l'avere la divisa ti fa anche andare molto più nel panico interiormente, perché dici, oltre al casino che c'è, devo anche risolverlo e devo fare in modo che tutti ne usciamo illesi. Quindi in verità c'è anche quella parte lì che poi si impara a estraniare e dire ok, un attimo, con calma.
Che quella parte lì è effettivamente molto interessante. Mi hai fatto venire in mente quando ho fatto una breve esperienza da Decathlon un'estate, ho lavorato da Decathlon e lì una delle prime cose, cioè fai la formazione eccetera e poi quando vai in reparto a lavorare e sono tutti vestiti uguali, no, da Decathlon, non so se sei presente, hanno tutti quella casacca con scritto Decathlon, il tuo nome eccetera, e io mi ricordo una delle prime volte che andai in reparto da solo, cioè finito il periodo di formazione, che non ero, insomma, non avevo qualcuno che ti controllava quello che facevi di fianco, e mi accorsi, era un luogo in cui ero abituato ad entrare da consumatore, mi accorsi che diventavi il punto di riferimento di qualunque cosa, cioè arrivava il cliente, arrivava il cliente e ti prendeva in considerazione per risolvere i suoi problemi, ma problemi di ogni genere, cioè, e quindi tu, cioè, il fatto che avessi addosso quella cosa, cioè, ti rivestiva tutta di una serie di cose che ci metti un po' anche a dire, ok, qua devo intervenire, cioè, questa è roba mia, cioè...
Sì, sì, sai che sotto quell'aspetto lì, sei tu, cioè, io entro, ti vedo con la casacca, per me sei tu, qualsiasi
bambino. Cioè, tu, anche lì, pensando alla maleducazione delle persone, io devo dire che mi è bastato un po' dell'esperienza a lavorare in un bar in centro Bologna, un po' di quella Decathlon, eccetera, e anche lì, è forse lì che credo di aver sviluppato anche molta dell'empatia che sento verso chi lavora, perché chi fa lavori a contatto col pubblico, soprattutto, perché veramente l'apice della maleducazione, uno finché non sta dall'altra parte. Io infatti, se posso dare un consiglio anche a un, che ne so, un ragazzo, una ragazza giovani, 14-15 anni, che magari vogliono iniziare un lavoro, cioè fare anche solo un'esperienza breve, io dico, in un lavoro a contatto con il pubblico, stando dall'altra parte, che sia barista, cameriere, cameriera, lavorare in una multinazionale, in reparto, eccetera, ti vedi la realtà. Secondo me, cioè vedi le persone che proprio si lasciano andare e vedi anche cosa possono fare quando si lasciano andare, quanto si perde al rispetto, quanto veramente a volte tu vedi uno che lavora e pensi solo, cioè come quello che arriva in cassa e si inizia a lamentare col cassiere perché c'è fila e si scorda che il cassiere è lì dalle 9 del mattino, che ha fatto 10 ore di turno e si deve pure sorbire le tue lamentele perché tu sei in fila. Cioè, quando stai dall'altra parte, secondo me ti ridimensioni molto da quel punto di vista e inizi a portare rispetto, inizi a capire.
Ma le persone neanche ci pensano a queste cose, perché abbiamo, secondo me, noi persone in generale, noi umani, sì, abbiamo un lato egoista dentro di noi,
certo,
per il quale in qualsiasi situazione siamo, per me deve andare al meglio, per te non mi interessa, l'importante è che per me vada al meglio. E molto spesso viene anche a me, per esempio, stamattina che ho fatto un via vai assurdo tra ospedali, avevo sbagliato un ospedale io per errore mio, e mi è capitato sul momento di prendermela con quella signorina che non mi aveva fatto entrare, perché me ne sono accorto dopo essere entrato. Quindi se mi avesse fatto entrare prima, me ne sarei accorto prima. Mentalmente me l'ero presa con lei, poi ho detto, ma cioè, ho sbagliato io. Non ha sbagliato lei a non farmi entrare, ho sbagliato io dal principio, da ieri, che ho letto male. Però solo che questo processo qua non tanti ce l'hanno e subito ti attaccano.
Ma infatti, però sono sicuro che tipo nel tuo caso non è che ti sei messo a sbroccarle in faccia, è perché è assolutamente legittimo avere le proprie frustrazioni e sali, per esempio, sali sul treno, ci sono 2 ore di ritardo perché c'è uno che si è buttato sotto il treno, non sai chi sia, non sai che storia aveva e quindi dici, cavolo, io però devo andare a lavoro, devo fare delle cose, ho la mia vita, ti sale la frustrazione ed è assolutamente legittimo. Però la differenza, secondo me, è il elaborare la propria frustrazione dentro di sé, o comunque, che ne so, chiami un tuo amico, ti lamenti con lui, cioè lamentarsi è legittimo poi, nel senso è quello... È anche giusto, cioè ti devi anche sfogare, cavolo, sei sul treno, c'hai 3 ore di ritardo, devi fare le tue robe, però non è che te la puoi prendere con Daniele, cioè È quella, secondo me, il grosso scatto, cioè la grossa differenza tra la... Ed è lì che viene fuori la vera educazione, secondo me, è quella. Cioè la persona educata è la persona, non che non si lamenta, ma che non si lamenta in maniera visibile ed in maniera esagerata verso persone che crede essere le responsabili della propria frustrazione. Cioè, secondo sì. me, è quello il passaggio fondamentale da fare.
Poi in un sacco di passeggeri si vengono a lamentare con me, però non addossandomi le colpe. Quindi comunque una discussione così ci sta. Dice,
ci sta assolutamente. È assolutamente lecito anche chiedere, informarsi, sentami scusi perché siamo fermi quando riparto. Cioè, immagino che quello sia anche parte del lavoro, cioè nel senso sei lì per dare anche informazioni, quindi non per prendere insulti. Quello credo che nel contratto credo che non ci sia scritto.
A parte gli insulti c'è assolutamente il lato positivo. Comunque ci sono anche i soliti pendolari che incontri sempre, quello è sempre un piacere rivederli, perché noi non andiamo sempre sulla stessa linea. Quindi magari ci vado mercoledì 7 e poi ci ritorno dopo 3 mesi e rivedi la stessa persona che ti riconosce, okay. Fa comunque piacere.
Che è sempre, no, lì, sempre quella.
Poi il motivo per il quale ho scelto questo lavoro era principalmente uno, non tanto per il quale l'ho scelto, ma per il quale quando è uscito il bando ho detto aspetta un attimo che potrebbe essere qualcosa di interessante. Il nostro lavoro appunto è fatto a turni, non abbiamo un orario preciso, e il fatto di lavorare a turni porta un sacco di vantaggi, perché se uno ci pensa è vero che magari è molto più stancante, e non hai orari fissi, il sabato sera potresti essere al lavoro, e a Natale, Capodanno può capitarti di lavorare. Io per esempio il 25 sul 26 ero a dormire fuori a Milano, e vabbè, devi accettarlo, parte del lavoro. E, però guarda anche le cose semplici, devi fare un salto in posta, la mattina non c'è nessuno di un mercoledì o di un giovedì, per esempio, e riesci a gestirti comunque tutto, come si dice, tutto ciò che non riguarda il lavoro. Riesci tranquillamente ad avere una vita sociale fuori, a avere gli spazi per te, ad avere un sacco di tempo per te, per i tuoi hobby. E poi comunque capita, è vero, capitano i giorni in cui magari esco la mattina alle 11 e per ritardi torno la sera a 1, ma può capitare tranquillamente il giorno in cui faccio 2 treni e sono a casa, quindi 4 ore e via, ho finito.
E va tutto liscio.
E poi è un lavoro che non ti annoia mai, perché ne succedono di ogni tutti i giorni, sei sempre a contatto con persone diverse, anche semplicemente chi guida il treno non è sempre lo stesso, quindi hai occasione di scambiare opinioni con di tutto e di più, chiunque. Io una volta ho scambiato opinioni per mezz'ora con uno storico dell'arte, se così vogliamo dire, era un critico d'arte. Mi ha detto un sacco di cose che io non avrei minimamente immaginato e che tuttora mi sono dimenticato, però è stato molto interessante.
Certo, che ti succede solo stando a contatto. Tu scrivi, per caso? Tu scrivi? Cioè ti piace scrivere?
Mi piace scrivere.
Perché fossi in te... Metterei tutto questo in qualche modo, so che sentirei il bisogno di trasformarlo in sì, cose sì, scritte.
Sì. Io ho le mie note in cui ho scritto un sacco di cose, anche brutte cose, scrivo anche pensieri negativi sulle persone, insulti, mi sfogo anche.
Ecco, vedi, quello potrebbe essere un esempio da seguire per quando sei dall'altra parte. Vuoi insultare qualcuno per il ritardo? Scriviti gli insulti.
Esatto.
E te li elabori in solitudine, senza mancare di rispetto a nessuno.
Sì, 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 sì.
Guarda, davvero tutto molto interessante e... Cioè, questa è la classica chiacchierata che si potrebbe protrarre per diverse ore, perché immagino che ci siano anche tante altre cose da dire che non abbiamo affrontato e tante altre storie che magari anche adesso non ti vengono in mente e che potrebbero venirti in mente in altri momenti. Però se non c'è altro che vuoi aggiungere o... Ti chiedo solo l'ultima cosa. Lo consiglieresti questo lavoro? Cioè lo diresti mi piace?
Guarda, piacere mi piace un sacco. Io non sento neanche il peso del lavoro quando vado al lavoro. Non mi sveglio la mattina dicendo no, devo andare al lavoro. Mi sveglio la mattina dicendo ok, vado, viaggio, oggi dove vado? Vado a Milano. Ma chissà se trovo qualcuno, magari qualche collega con cui scambiare due chiacchiere. Comunque il tempo passa. Consigliarlo? Sì, lo consiglio ovviamente se uno può piacere, ma è un lavoro molto pesante. Ti toglie l'anima, cioè è una roba che è veramente pesantissima, soprattutto all'inizio, il fatto di essere continuamente in viaggio con le persone che ce l'hanno addosso a te. Dipende dal carattere. Se uno ha un carattere molto tranquillo, che gliene frega ben poco, e soprattutto che riesce a mantenere la calma, è forse un lavoro perfetto, soprattutto se non si stanca mai, perché noi comunque facciamo avanti e indietro per il treno tutto il giorno. Io come media passi ho 12 km al giorno, perché fai avanti e indietro in continuazione.
Non hai bisogno di fare attività fisica.
No, per tenerti in forma basta che mangi un po' bene, che è poi un contro, perché in verità a noi ci capita di mangiare alle 18, di mangiare alle 23.
Chiaro, come tutti i lavori a turno sei un po', esatto, soggetto a...
Poi sai, essendo in viaggio, se non te lo porti da casa, dove vai a mangiare? Al bar, soprattutto se hai poco tempo, ti prendi il panino, quindi l'alimentazione è un po' il punto debole. Però se uno riesce a stare in equilibrio con tutte queste cose, secondo me è un lavoro bellissimo che porta un sacco di soddisfazioni e molto, molto, molto bello.
Ottimo. Daniele, guarda, grazie mille. È stato esattamente come me lo aspettavo questo inizio di format, che ancora non ha un nome, ma forse a questo punto non so neanche se debba averlo. Cioè, alla fine sono chiacchierate che facciamo e spero di farne veramente tante altre, perché è davvero, davvero bello entrare in contatto con vite altrui e sentire storie come la tua. Si impara tanto. E spero che possa essere anche utile, interessante, spunto di riflessione per chi è all'ascolto. Poi tu ti troverai un domani ad ascoltare te stesso mentre vai in stazione.
Esatto, questo... sarà molto strano.
Esatto, immagino che possa essere strano. Quindi grazie mille ancora, veramente, per aver rotto il ghiaccio e per avermi raccontato quello che fai, la tua vita, e anche per avermi dato la possibilità di conoscerti.
Grazie a te, grazie a te.
Io a questo punto concludo. Dimmi, se vuoi aggiungere qualcosa, vai pure.
Ma niente, ragazzi, non abbiate paura a raccontare le vostre storie e a provarci, perché provarci fa sempre bene. Tentare non nuoce. E poi sui treni siate gentili, in generale siate gentili ed educati con tutti, che fa sempre comodo,
sempre.
Sempre bello.
Ricordatevi sempre che dall'altra parte, sotto alla divisa, sotto al ruolo, c'è una persona, c'è sempre una persona con tutte le sue frustrazioni e tutte le sue difficoltà, questo a prescindere dal luogo. Ricordatevelo sempre. Va bene, tu sai come concludo gli episodi, non so se lo vuoi dire tu, la solita frase che dico sempre... Te la lascio dire.
Lascia
me?
Ok, sì.
Va bene. Allora, grazie ancora Daniele, buon proseguimento e siate liberi.
Hai ascoltato Secondario Podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.